Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca.
Oggi parliamo di Dio con il collega giornalista Angelo
Paoluzzi. Come parliamo di Dio?
È lo spazio domenicale, da un anno in qua, da quando il Santo Padre ha indetto il Sinodo dei Vescovi per la nuova evangelizzazione, da quando stiamo aspettando l'avvio dell'anno della fede.
Sì.
Oggi parliamo di Dio. Questo invito, un nipotino, un bambino, ti rivolge questo invito, nonno, Angelo, dottore, amico, collega, parliamo di Dio. Questo invito ti provoca, ti disorienta, ti stuzzica, ti imbarazza?
No, non mi imbarazza perché Dio è il mio pensiero costante, non mi vergogno di dirlo. E poi del Padre Nostro, che credo che sia la preghiera fondamentale, c'è quel Padre Nostro che sei nei cieli, che mi apre delle prospettive infinite, delle prospettive anche di azzurro, delle prospettive di infinità, di eternità. Poi, quando uno va a cercare che cos'è questa infinità, questa eternità, allora si sente un po' sperso, anche in rapporto al Dio giudice, al Dio... Però, diceva Santa Teresina del bambino Gesù, che se avesse dovuto scegliere di essere giudicata dal padre, che lei amava molto e dal quale era molto amata, e Dio, avrebbe sempre preferito Dio. Perché, insomma, l'estrema giustizia, l'estrema onestà del concetto di Dio, di fronte al quale poi noi ci troviamo, ti ripeto, spersi. Ho letto recentemente un libro, una biografia su Bonhoeffer. Bonhoeffer è il martire del cristiano, del nazismo,
Dietrich
Bonhoeffer, pastore luterano molto vicino al sentire della Chiesa, attento all'ecumenismo. Il quale era un oppositore del nazismo, era un uomo estremamente impegnato sul piano concreto della vita, ma era nello stesso tempo un mistico, e nelle sue riflessioni, nei suoi diari, nelle sue lettere, veniva sempre fuori questa immagine di Dio Padre provvidente, al quale riferirsi in ogni caso, qualsiasi cosa venisse fuori. Mi piace questa figura di Bonhoeffer e il suo rapporto con Dio, perché c'è una testimonianza delle ultime ore di Bonhoeffer prima di essere impiccato, di un medico del lager di Flossenbürg, il quale dice: non ho mai visto un uomo di Dio così intensamente chino dinanzi al suo Signore prima della morte. Ecco, prima della morte, questo Dio. Poi noi abbiamo un'idea falsa, no? Tragica della morte, Thanatos. No, invece è il rapporto finale con la vita e l'inizio del rapporto con Dio. È questo che mi spinge, non dico a comportarmi bene, ma a cercare di capire, di mettermi in ascolto di Dio. Se mi sveglio la notte, il rapporto che penso è con Lui. E magari poi anche con qualche giaculatoria, perché non è che uno possa sempre è pensare culturalmente, intellettualmente, riflettere, anche un abbandonarsi, uno svuotarsi di sé, delle proprie idee, per dedicarsi a una semplice invocazione meccanica, magari ripetuta, che però significa, ecco, io mi abbandono a te, ti dico le parole che tu forse vuoi sentire da me.
Tutto questo lo trasferiresti quindi volentieri a un bambino? Se ti chiedesse, appunto, parlami di Dio, chi è? E perché
gli direi c'è stato un papa, Giovanni Paolo I, che ha parlato di Dio come madre, non solo come padre, come madre. E direi, ecco, tu quando hai un problema vai da mamma, ti vuoi far consolare da lei, ti fai abbracciare. Ecco, il tuo rapporto con tua madre è come il tuo rapporto con Dio. Dio è tua madre. Dio è questa essenza per cui tu... C'è un salmo che dice all'ombra delle tue ali. Ecco, all'ombra delle ali di Dio. Non è semplice, certo, trasferire l'idea di Dio e metterla in testa a un bambino, però gli si può dire, appunto, c'è qualche cosa di buono, c'è qualche cosa di dolce, c'è qualche cosa di tenero. Ecco, questo è Dio.
Quando eri bambino, Angelo, che cos'è che ti metteva più paura?
Il buio. Il buio, anche perché sino a una certa età sono stato educato a un sentire molto laico, quindi Dio non era nel...
Non era lì a rischiarlo.
Non era nel mio orizzonte, era un'entità così filosofica. E poi dopo, anche per merito dei padri gesuiti, devo dire la verità, che mi hanno indirizzato verso una concezione anche culturale, intellettuale della fede, ho cambiato prospettiva, ma veramente da bambino mi faceva paura il buio, e anche in seguito ho sempre identificato il buio con il tentatore, con il maligno, con Satana, le tenebre che ognuno di noi
offrono nascondimento.
Sì, le tenebre che ognuno di noi si porta dentro sono le tenebre di Satana.
E mi dicevi che hai cambiato prospettiva grazie ai padri gesuiti.
Sì.
E ti ricordi questo momento, non so, la prima preghiera che ti è stata insegnata?
No, non la prima preghiera, l'esempio dei miei compagni di scuola. Io passavo da una scuola laica, andai al Massimo per motivi contingenti. Mio padre era ricercato dai tedeschi, i tedeschi ricercavano me e mia sorella. Allora il Massimo mi offriva, 1943, offriva un rifugio, una protezione, fra l'altro un nome falso.
Sotto nome falso iniziasse,
sì,
a studiare.
Sì, perché protetto dai padri gesuiti. E quindi mi ritrovai con un gruppo di ragazzi di un sentire assolutamente diverso dal mio. Però questi ragazzi erano limpidi, erano schietti. Non mi facevano catechesi, mi davano testimonianza. Entrai in un gruppo scout e mano a mano capii che la loro devozione, il fatto che la mattina si andava a messa e loro erano lì tranquilli mentre io ero annoiatissimo, non me ne importava proprio niente, mi dava da pensare, perché fra l'altro erano ragazzi bravi, intelligenti, erano i più bravi della classe, erano i più allegri, erano i più simpatici, avevano un qualche cosa in più rispetto al mondo al quale ero abituato sino a quel momento.
Nella bolla di indizione dell'anno della fede, nella lettera apostolica di indizione dell'anno della fede, Benedetto XVI esordisce così: la porta della fede che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l'ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi.
Sì, è sempre aperta per noi, purché noi entriamo in questa porta insieme con gli altri. Non possiamo entrarci da soli. Questa è sempre una cosa che appunto i miei giovani amici, compagni mi hanno insegnato. Tutto si fa insieme. Il solipsismo, la solitudine, il ripiegamento su se stesso è malvagio.
È parente della tenebra.
Sì, è parente della tenebra. Invece questi ragazzini, ti ripeto, ragazzini che poi non avevano niente di speciale dal punto di vista filosofico, ma mi hanno insegnato appunto la testimonianza.
Sono a colloquio con Angelo Paoluzzi, stiamo parlando di Dio con un testimone come noi, uno di noi.
Sono stato...
Compagni di strada siamo, no?
Sì,
nella testimonianza, nella ricerca appunto di questo Dio che il tempo presente invece sembra avere tragicamente
sempre presente. Laura De Luca...
Che il mondo attuale sembra invece avere tragicamente dimenticato, no? Sembra aver messo in un angolo,
quando,
vero Angelo?
E vediamo che quando il mondo dimentica e mette da parte Dio sono disastri.
Ecco, vogliamo ricordare gli esempi. Tu ricordavi adesso l'esperienza della tua famiglia.
Sì.
Tuo padre che era perseguitato, era ricercato durante la guerra. Il secolo scorso, il nostro secolo, il Novecento, è stato testimone di due grandi...
Tragedie
proprio segnate dall'assenza voluta, sistematica.
Non due,
di
ma
Dio.
Tre, quattro.
Almeno due, certo.
Il comunismo, la guerra di Spagna che è stata una guerra terribile, la persecuzione, la Shoah. Ecco, un secolo da dimenticare. Speriamo che quello che è venuto dopo sia migliore.
Su questa scia dell'essere insieme, del entrare nel regno di Dio sempre insieme a qualcun altro e in forza di questa testimonianza che ti ha introdotto nelle cose di Dio fin da ragazzino, qual è la tua vita oggi da cristiano?
Ma una vita assolutamente normale. Io faccio le cose che devono essere fatte, i miei doveri di Stato, faccio giornalista, scrivo, mi interesso. Poi la mattina, quando mi è possibile, vado a messa, frequento delle riunioni di comunità. Nella mia comunità noi facciamo un ritiro al mese di un giorno, durante l'inverno 3 giorni di ritiro e durante l'estate 1 settimana. E per stare insieme, è una comunità che sta insieme da 40 anni e non ci siamo ancora annoiati gli uni degli altri.
Essere insieme. Angelo, se fossi stato insieme agli apostoli, insieme a Gesù, da giornalista avresti avuto una curiosità proprio irresistibile.
Questa è la domanda da 1 milione di euro. Avrei cercato di scrivere.
Saresti stato un altro evangelista?
Magari non ci sarei neppure riuscito, magari i miei sarebbero stati dei Vangeli apocrifi o dei Vangeli così, di quelli non canonici, però avrei cercato anche di dare una testimonianza come cerco quando scrivo, quando faccio, una testimonianza selvatica, non completa,
immediata, spontanea,
sì, ma anche piena di errori, anche piena di però insomma nei limiti del possibile, e poi sarà lui che giudica, lui dirà eri in buona fede, non lo eri un peccatore, sei stato un peccatore, sono stato un peccatore. Allora, a questo punto, Signore, perdonami, e mi rimetto nelle tue mani, rimetto il mio spirito.
Hai incontrato dei non credenti?
La mia famiglia è piena di non credenti.
Che ti hanno chiesto aiuto per avvicinarti,
guarda,
per conoscere Dio, per parlare di Dio.
Io però ho avuto da molti di loro delle testimonianze anche fisiche, anche materiali di altruismo. E poi da uno zio, una volta, una cosa fondamentale, avevo un po' di contrasti con mio padre. Questo mio zio non credente mi prese da parte, mi disse: beh, tu che dici di credere in certe cose, ricordati che esiste il quarto comandamento, onora il padre e la madre comunque. Non me lo sono mai dimenticato. Quindi anche chi è dall'altra parte.
Sei figlio dell'altra parte, allora.
Sì, sì,
sei
ma...
figlio della miscredenza, in qualche modo te la porti dietro.
Sì, me la porto dietro.
Ognuno di noi deve fare i conti anche con la propria miscredenza.
Insomma, ho cercato di studiare. Per...
E come parli a chi casomai si rivolge a te, credente, da non credente, chiedendoti di aiutarlo a credere, a incontrare Dio?
Non lo so, adopero le parole che il Signore mi mette sulla lingua. Quando, perché lui dice, non vi preparate, troverete le parole adatte al momento opportuno.
Grazie caro Angelo di aver trovato quelle adatte a parlare di Dio con noi oggi. Buon lavoro.
Grazie a te.
Cari fratelli e sorelle.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.